è quando riusciamo ad abitare il vuoto, a stare nel mezzo, in armonia, che riusciamo a comprendere quello di cui veramente abbiamo bisogno, della pace. Gesù lo sapeva bene, che la risurrezione, il poter risorgere, avrebbe portato a tutti il desiderio di pace. Ecco perché per ben 3 volte le prime sue parole sono: pace a voi. È un dono la pace, è un regalo, è un invito chiaro da parte di Dio, da parte di un Dio risorto, da un Dio che ha attraversato la tempesta, che ha attraversato la notte e riesce a donarci quello che più di prezioso può far luce dentro di noi, la pace. Una pace che solo se siamo in grado di percepirla in maniera forte dentro di noi, la riconosciamo come la pace del cuore. Perché a volte siamo abituati a pensare che la pace è assenza di guerra, che la pace sia assenza di difficoltà. Invece la pace che dà Gesù, da uomo e da Dio risorto, è un altro tipo di pace, è la pace del cuore, è l'armonia tra cuore, mente e corpo. Pace a voi. È stupendo che vuole regalarci Gesù il dono della pace interiore. Guardate, in questo tempo sento fortemente il desiderio della pace, di una pace stabile dentro ciascuno di noi, di una pace e di un centro di energia capace di dare armonia alla nostra vita. E quella pace che ti fa stare anche nella lotta sereno, che ti fa abitare anche la notte con un filo di speranza, che ti lega tutta la vita e riesci a capire che anche quei nodi, quelle strettoie, quei crocevia, a volte a vicolo cieco, hanno un senso. L'abbiamo percepito tutti qualche volta. Spesso qualcuno lo percepisce solo ad intermittenza. Alcuni riescono ad averla per un po' di tempo dentro di sé, altri ancora stanno lì a ricercarla. Tutti la desideriamo e tutti sappiamo bene che cos'è, perché non è un semplice sentimento, non è un semplice sentire, non è un'idea di pace, ma è la concretezza stessa della vita che ti fa trovare un senso anche in quel nodo stretto alla gola, che ti fa dire: sento una pace dentro che mi conduce, che mi prende per mano e mi dice: questa è la verità, questo è il bene, questo è il bello. Perché siamo capaci di riconoscere il bene, siamo capaci di riconoscere il bello e anche il buono. Non è vero che c'è confusione. Vogliono probabilmente crearci confusione, ma noi sappiamo bene, lo sappiamo percepire perché siamo umani e figli di Dio. E i figli della luce sanno riconoscere la luce e la sanno distinguere dalla tenebra. I figli della luce sono capaci a distinguere la verità dalla menzogna. Ci hanno portato invece ad un limite tale, a volte, di confondere, di sentire che non siamo più capaci di scegliere, invece sappiamo ben scegliere. E solo se abbiamo quella pace interiore, quella serenità vera, che non è qualcosa che si possiede, è qualcosa che si muove dentro di noi. Non stiamo parlando di una pace bloccata, rigida. Non è quel tipo di pace che è assenza di sofferenza, che è assenza di dolore. A volte anche qui ci sbagliamo e possiamo dircelo. Cerchiamo una pace interiore che allontani il dolore, la sofferenza oppure i momenti complicati. No, la pace che dà Gesù è una pace diversa. È quel senso, è quella verità, è quella giustizia che irrompe dentro e ti conduce nella lotta, ti fa stare nella lotta in pace, ti fa stare nel dolore in pace, convinti e certi che quel dolore si frantumerà, che quella paura prenderà uno sbocco d'aria, che quella difficoltà arriverà il momento in cui si scioglierà. Questa è la pace che ci dona Gesù, è una pace che necessariamente ci fa abitare la vita concreta. Non dobbiamo abbandonare la vita per trovare la pace. Io non so perché un certo tipo di consigli e anche di teologia ci ha portato a pensare che la pace è soltanto dopo la morte. La pace eterna è solo dopo la morte. Non è vero. Non è vero perché Gesù stesso ci sta dicendo in questo brano di Vangelo che quella pace Lui te la dà oggi. Tu puoi vivere l'eternità oggi. Quella pace eterna, vera, in movimento, che non è qualcosa di rigido e di chiuso, posso viverla già da adesso. Se ogni giorno lavoro nel mettere in armonia corpo, anima e mente e placo tutti i veleni del cuore, non do spazio a tutti i veleni che mi portano lontano dalla pace. E ce lo dice chiaramente con un gesto Gesù. L'incontro con questo discepolo, amico di Gesù, Tommaso, lui arriva e si mostra chiaramente com'è, in pace con sé, ma con le sue ferite, con i suoi dolori, con la sua sofferenza che ha vissuto. Non l'ha dimenticata Gesù. Non si propone ai discepoli risorto senza sofferenza, perché si risorge dentro la sofferenza, si risorge dentro le difficoltà. Questo è un messaggio chiaro di Gesù. Ecco perché mostra le sue mani, il suo costato, segni chiari di dolore, segni chiari di sofferenza, di ferite aperte, perché non sono ferite chiuse. Le ferite non vanno mai chiuse. Le ferite vanno aperte, perché bisogna necessariamente farci passare l'ana. E Gesù ce lo dice chiaramente, risorge così, e ci dice risorgi anche se le porte sono chiuse, risorgi anche se non vedi la luce. L'amore non ti ha mai trattenuto. Capite la meraviglia e il cuore e la speranza e la consolazione forte che ci viene a proporre questo Gesù risorto, e lo propone anche a Tommaso, perché non è vero che Tommaso è l'incredulo e l'infedele e che deve mettere necessariamente le mani nelle ferite, perché non lo fa. Tommaso vuole scoprire in qualche modo se l'amico Gesù, se il padre Gesù, se il fratello Gesù, se il compagno Gesù è reale, perché se fosse Gesù risorto senza ferite sarebbe stato un super Dio lontano da me, sarebbe stato un Dio dei cieli, non un Dio fatto e sporcato di terre, di fango e di sofferenza. Quasi che Tommaso diceva: non è possibile, vediamo se veramente quella pace e quello che ci ha detto quando era con noi è vero, che i peccati sono perdonati, che l'errore può essere trasformato, che le paure non dobbiamo averle perché c'è qualcosa in più. E allora Tommaso ricerca, è desideroso, ha un sogno dentro di sé Tommaso, quello di vedere risorto Gesù, ma senza togliere le sofferenze, perché che ce ne faremo noi di un Dio risorto che dimentica le sofferenze? Come a dire, beh, tanto lui lo sapeva che nonostante la croce, la sofferenza, poi sarebbe risorto, quindi le ha vissute leggermente. Beh, sarebbe facile per tutti dire, beh, viviamoci questo momento di sofferenza, tanto poi risorgiamo e quindi questo passa. No, non passa, lo attraversa, è diverso. Non vive con l'idea che la sofferenza non c'è più, che il dolore non c'è più, che quelle piaghe, quel sangue, quegli sputi, quegli insulti, quelle pietre scagliate contro non ci sono più, ci sono, ma vengono trasformate e vengono dette: io risorgo, posso risorgere con le mie ferite. Ed è meraviglioso l'incontro, perché Tommaso resta sulla soglia, non invade le ferite di Gesù. Non è prepotente Tommaso. Appena lo vede e Gesù gli dice: eccomi, guarda, tu cercavi le mie ferite, i miei dolori, volevi vedere se veramente la mia sofferenza è trasformata e dentro di me ce l'ho con me, la porto con me la croce. Non l'ho abbandonata, ma la rinnovo, la trasformo, la faccio fiorire. La croce, ormai la croce spoglia, respira la risurrezione, c'è un respiro che va oltre. E Tommaso rimane lì, bellissimo, di una tenerezza e di una sensibilità unica, di amicizia vera, che rimane sulla soglia e dice: mio Signore, mio Dio, mi basta, io ti vedo, io ci credo, io mi fido. Capite, nelle amicizie e nelle relazioni vere cosa conta di più? Il fermarsi sulla soglia e stare lì a crederci e a fidarsi. A volte non so perché ci capita invece di voler a tutti i costi prorompere nei dolori degli altri, nelle ferite degli altri, a mettere il dito nella piaga, anche per sola curiosità, anche a volte per dire: io ci sono e ci voglio stare dentro. Nelle ferite bisogna stare sulla soglia, nelle ferite degli altri. Bisogna avere la capacità di guardarle da un angolo e di credere che quella persona ha quel dolore e vuole che si trasformi. È bellissimo, di una sensibilità unica. Vorrei tanto che noi tornassimo a questa sensibilità agli uni verso gli altri. Poi Gesù non gli dice più nulla. Tommaso non mette le mani nel costato e nelle ferite delle mani e dei piedi, perché ha un rispetto sensibile, di una dolcezza e di una delicatezza che solo un'amicizia libera, vera, fedele riesce a fare. Anche tra noi dovremmo imparare da loro, da questo incontro stupendo, di un gettare fiducia l'uno sull'altro, perché Gesù si fida di Tommaso, non lo sfida. Non pensate che Gesù sta lì a dire: adesso ti faccio vedere io, visto che non c'eri, ora guarda. Anche Gesù non è prepotente, non sta lì a vantarsi delle sue ferite, delle sue debolezze, a dire: guarda Tommaso, tu che non credi, ti faccio vedere io. Non esiste in Gesù questo. Esiste una sensibilità di ogni discepolo, perché lui ama unicamente ogni discepolo, in maniera piena, vera, in maniera qualitativamente perfetta, perché l'amore che viene da Gesù è un amore vero, è quell'amore che è concreto, che ciascuno di noi cerca e che solo lui può darci. Allora dona questa pace a Tommaso, e Tommaso riesce a ritrovare questa pace interiore. Anche lo stesso Gesù, che si mette nel mezzo. Il Vangelo lo ripete due volte. A me mi piace questa idea che Gesù arriva e si mette nel mezzo, perché è nel mezzo, è nell'equilibrio, nell'armonia che c'è la pace interiore. Né nel troppo poco e né nel molto troppo. A volte noi viviamo degli eccessi, o troppo poco amore, troppo poco presenza, troppo poca attenzione, oppure il lato opposto, eccessivo, molta attenzione, molta presenza. Gesù ci viene a dire: sta nel mezzo, cerca di trovare quell'armonia. È faticoso, io lo so, nel momento in cui ve lo dico e ve lo condivido, lo sto dicendo a me stesso, e so quanto è faticoso e difficile, ma è possibile. È possibile creare relazioni in equilibrio, in armonia. Anche la stessa fede va vissuta né troppo poco e né molto troppo, ma con quell'armonia che fa veramente della nostra fede qualcosa di libero e liberante. E allora è bellissima questa pagina di Vangelo, Gesù comincia ad abitare tutti i luoghi da risorto, lo vedremo apparire in tanti luoghi, ora nel cenacolo con i discepoli, tra un po' sulla strada insieme ai discepoli di Emmaus, tra un po' lo vedremo sul mare di Galilea con un fuoco di brace. Gesù risorto appare in molti posti, abita tutti i luoghi della nostra quotidianità, non c'è uno spazio che non è abitato dalla risurrezione. Noi dovremmo essere solo capaci di tirarla fuori, questa risurrezione, uno sguardo nuovo, una luce nuova nei nostri occhi, quella capacità di sentire che finalmente posso sperare, posso ritornare a vivermi la mia vita in maniera degna di essere chiamata vita. E l'ultima condivisione, che è un dettaglio splendido di questa pagina di Vangelo, è che Gesù entra sempre a porte chiuse. Per dire, anche lì, nell'Apocalisse viene raccontato così che Gesù sta alla porta e bussa, perché rispetta anche quando noi ci chiudiamo, quando noi non vogliamo farlo entrare. Eppure lui entra dove noi lo lasciamo entrare. Dio entra e viene ad abitare dove noi lo lasciamo entrare. E so benissimo che tante volte sappiamo di avere delle stanze segrete del cuore dove non vogliamo farlo entrare, perché sappiamo che quando arriva lui soffia, e il soffio del vento leggero di Dio è un soffio che spazza via la polvere, che spazza via quelle nostre certezze, quelle false sicurezze, quei nidi che ci siamo costruiti. Il soffio che Gesù dà agli apostoli è il soffio dello Spirito che stana tutte le nostre tane. A volte siamo lì a costruirci interiormente e in maniera segreta delle stanze, dei sotterranei interni, e pensiamo che Dio vogliamo averlo, vogliamo farlo abitare, eppure sappiamo bene che lì non gli abbiamo permesso di entrare, perché sappiamo che il suo vento leggero spazzerebbe via tutta la polvere, tutta quella pigrizia, tutta quella lentezza, quella difficoltà. E a volte preferiamo di no, perché questo significa rimetterci in gioco, rimetterci di nuovo a rinnovarsi. E accade ogni volta che noi pensiamo di aver capito tutto nella vita. Quando pensiamo di aver capito tutto è il momento in cui che Gesù viene a soffiare e viene a donarti lo Spirito che spazza via la polvere, che spazza via quelle tre o quattro certezze, quei nidi, quelle tane che troppo spesso noi costruiamo dentro di noi. Lui entra a porte chiuse, per dire che anche le porte chiuse non impediscono a Dio di entrare, ma questo è chiaro, i discepoli lo desideravano, un Dio che entrasse, perché altrimenti Dio resta alla porta e bussa. Non pensate mai che Dio violenta le nostre porte chiuse, mai, rimane lì dietro la porta e bussa, entra solo quando riesce a capire che vuoi, che lo scegli, che vuoi che quel vento leggero spazza via il passato, che spazza via quella situazione in cancrena, arida dentro di noi. Allora lui entra, e la certezza splendida è che quando il soffio dello Spirito entra nella nostra vita, tutto ha un sapore diverso, la vita stessa ha uno sguardo diverso, i problemi si sciolgono da soli, i momenti di tensione si chiariscono, perché il vento leggero dello Spirito fa questo, ci libera, ci rende veramente liberi di volare alto, di volare oltre la siepe, di guardare oltre quel muro, e tutti i problemi, tutte le difficoltà, tutte le tensioni scompaiono, perché c'è qualcosa che vale di più, c'è qualcosa che rende autentica la tua esistenza, la tua risurrezione. E allora L'augurio che vogliamo darci in questo tempo di Pasqua fino a Pentecoste è quello di risorgere anche quando le porte sono chiuse. Risorgi anche quando non vedi la luce. Risorgi. L'amore non va mai trattenuto.